Buonasera, amici. Bello essere di nuovo nella casa del Signore stasera. E pronti a parlare di nuovo di Lui e a condividere la nostra comunione attorno alla Sua parola. Amo proprio aver comunione attorno alla parola di Dio. A voi no? Mi è stato appena detto dal fratello Argenbright che il fratello Spinoza era alla riunione stasera. Era qui e credo che il fratello abbia detto che volevano che venisse sul palco, ma si è astenuto ed è andato da qualche parte. Ricordo certamente la grande riunione a Città del Messico con il fratello Spinoza, come il Signore ha benedetto. Quella fu la volta che il piccolo bambino morto fu risuscitato, che il non dimenticherò mai la notte in cui la piccola senorita che aveva il bambino là fuori per un... Man, mai, qui, proprio sotto i miei occhi, fratello Spinoza, è sicuramente un piacere incontrarti. Dio ti benedica. Come una bella vista da vedere per occhi deboli. Dio ti benedica. Volete sedervi? Oppure tu hai tua moglie o qualcun altro in platea? Oh, ebbene, quello è... Che bello! Ebbene, va bene, stavo proprio pensando. Molte volte mi sono riferito a questo, fratello Spinoza, come il Signore ha benedetto giù in Messico. Credo di aver individuato la sorella Spinoza ora. Sono così felice di vedere tutti voi. Sapete, quando arriveremo tutti in cielo, che giornata di gioia sarà, quando noi tutti saremo seduti al pranzo internazionale o cena internazionale sarà. E avremo un gran tempo, davvero, a parlare di cose passate e di vecchie conoscenze che si rinnovano. E sarà un grande momento. Sento che potrei sopportare un'altra riunione in Messico. Andrebbe proprio bene. Abbiamo avuto un gran tempo. Ricordo il piccolo bambino. Non lo dimentico mai. Questa bella piccola donna messicana era... Billy era venuto da me e mi aveva detto: papà, devi fare qualcosa. Ha detto: non si può neanche tenerla fuori, quella donna. Ha detto: ci sono così tanti uscieri. Ma ha detto: lei vuole salire là comunque. E ha detto il fratello, io dimentico il suo nome, che era con lui, stava distribuendo i biglietti, l'ho sempre chiamato Magnana perché era sempre in ritardo. Era, e quindi lui doveva venire a prendermi alle 6, credo, e veniva a prendermi alle 9, quindi l'ho chiamato Magnana, domani, sapete. Sì, quindi, ed era un buon fratello però, un fratello davvero dolce e gentile. E mi ricordo di questo piccolo bambino, ho detto al fratello Jack Moore, ho detto: ebbene, vai giù e prega per il bambino e sarà... E il fratello Spinoza interpretava per me. E mentre guardavo il pubblico in questo modo e quelle persone parlate di venire ed essere fedele alla Chiesa, oh mai! Venivano là al mattino, stavano sotto il sole caldo tutto il giorno per essere là quella notte. Vedete? E così loro, questo è il modo in cui si ottiene qualcosa. Ecco dove trovate qualcosa. Non perché il fratello Spinoza è qui, ma l'ho detto la prima sera qui. L'altro giorno ero in una chiesa in un'altra città, Tucson, Arizona. E c'era proprio una mezza dozzina di miei amici messicani che erano venuti da qualche parte ed erano stati seduti là tutto il giorno, quel giorno, in quell'edificio caldo, aspettando che io fossi là quella sera. Si erano seduti là tutto il giorno aspettando. E quando sono salito sul palco, avevo pregato tutto il giorno, avevo parlato quella mattina e poi sono tornato. E quella sera, non appena sono stato sul palco, quella povera gente, certo, loro solo rimescolarono i biglietti e li consegnavano a chi ne voleva. E quando ho chiamato la fila di preghiera, non c'erano tutti, proprio quasi tutti. Penso, a proposito di una, c'era una donna messicana e non parlava alcun inglese. E quando è arrivata al palco, lo Spirito Santo è sceso e ha cominciato a parlarle e le ha detto da dove veniva. Le ha detto che aveva una madre o qualcuno molto in basso in questa... cos'è questa città? Appena sotto il confine qui. Il Tijuana, laggiù. E come era ammalata. E ha detto che entro un certo numero di giorni avrebbe ricevuto la lettera che lei stava di nuovo bene. E non appena egli ha iniziato, allora lo Spirito Santo è uscito dal mezzo di quella gente bianca là fuori ed è andato là dentro e ha scelto ognuno di quei messicani che non potevano neanche parlare una parola di inglese. Ha guarito ognuno di loro. E così è stato. Aspettativa. Vedete, voi, se arrivate al punto in cui vi umiliate proprio, non chiedete, solo siate umili, allora Dio inizierà ad operare. Egli lo farà. Il suo, quando egli opererà davvero. Ora, così ricordo questa piccola signora che è salita e quando il fratello Moore è sceso per cercare di soddisfarla e ho guardato da questa parte e ho visto una visione del più carino piccolo bambino messicano seduto facendo dei versi. E non aveva neanche dei denti, faceva proprio dei versi, ridendo. Ho pensato, è un bel... Aspetta un attimo, ho pensato, è quel bambino sotto quella coperta. Così loro, una piccola pioveva e la piccola signora aveva indosso una coperta ed era morto quella mattina. E questo avvenne nella notte. Andai e imposi le mani su quel piccolo bambino, pregai per lui e cominciò a scalciare e a gridare più forte che poteva. Ed è riportato in vita e vive oggi per quanto ne so. Ora, uno di cui il fratello e la sorella Spinoza so che l'hanno cercato a fondo e ora sono 5 volte che ho visto lui autenticamente riportare in vita i morti dopo che sono stati morti per ore e ore, vedete? Riportarli in vita. Lui è Dio. Ti dico, fratello, sorella, cos'è? Noi è stato una volta c'era. Vi racconterò una breve storia e poi voi afferrerete quello che voglio dire. C'era un uomo che una volta fece un viaggio, stava andando al mare, aveva letto di esso, ne aveva sentito parlare, ma non aveva mai visto il grande mare. E scendendo per la strada incontrò un vecchio lupo di mare o un marinaio, sapete, che tornava dal mare e gli disse, dove vai, buon uomo? Disse, oh, sto andando al mare. Disse, porta brividi ed emozione. Disse, non l'ho mai visto. E disse, oh, quanto ho desiderato vederlo, vedere la sua grande onda salmastra saltare in aria e sentire i gabbiani gridare, sentire l'odore del sale nell'aria e così via. E disse tutto quello che sarebbe stato per lui. Il vecchio lupo di mare disse, ci sono nato, ci ho vissuto per 60 anni, non ci vedo niente di entusiasmante. Ora, è proprio il modo in cui è. Ci sono state così tante cose in questo risveglio americano che è avvenuto al punto che è diventato così comune per voi, al punto che non vi rendete conto di cosa sia veramente. E quelle persone che non l'hanno mai visto né sentito, mai, i loro cuori sono proprio edificati e pronti e fuori di sé. Vedete? Questo è ciò che diventa comune per noi. E fratello, sorella, ecco perché mi sentite tagliarlo il più forte possibile. Il risveglio americano è finito. È finito circa 4 anni fa, quindi è finito. E non c'è più risveglio in America. Stiamo solo spigolando nei campi che sono già stati mietuti e bruciati. Ogni tanto si raccoglie uno stelo, ma pochissimi. Ora, non lo troviamo solo qui a Los Angeles o a Long Beach, lo troviamo in tutta la nazione, allo stesso modo, ovunque. E le riunioni, i grandi risvegli, sono oltreoceano, là negli altri paesi fuori di qui. E questo è... Stavo parlando con uno dei vostri missionari proprio dalla chiesa, un ragazzo seduto qui stasera. Ho incontrato sua moglie là in fondo, un fratello amorevole. appena tornato dalla Costa d'Oro e... Oh, ma... Ho detto, che ne pensi? Ha detto, questo non ci sarà più nessuna riunione per me qui. Vedete? Voi proprio non avete lo stesso cuore quando andate. E vedete il nostro popolo americano così ben vestito e nutrito e che non ha bisogno di niente, sapete? E non sa di essere miserabile, disgraziato, cieco, povero, nudo e non lo sa. E li vedete sdraiati là per strada morenti, un bambino, la sua pancia gonfia per la fame e la madre morente che si trascina per strada. E solo il parlare di Gesù Cristo loro proprio desiderano e aspettano. E dite solo una cosa, e sono proprio pronti. Quando dovete andare via o qualcosa del genere, vi seguiranno all'aeroporto. Raccontaci ancora una volta di Gesù. Vedete? Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. È così. Ora, chiniamo solo un attimo il capo verso il nostro grande re, in riverenza verso di lui, e parliamo con lui. Padre Celeste, tu sei l'autore di questa eterna parola. Nel principio era la parola. La parola è sempre stata perché era Dio. È stata fatta carne ed è abitata fra noi. E stasera vediamo che tu ancora oggi riveli quella parola dispiegandoti attraverso la parola e ci permetti di avere comunione su queste grandi cose. E ti ringrazio, Signore, mentre la nostra mente è stata rivolta al Messico, il nostro stato vicino, laggiù in mezzo a quella gente. Ricordo quel caro vecchio cieco che quella sera è venuto sul palco e voleva tirare fuori il suo rosario. Come ho messo il piede contro il suo per vedere se le mie scarpe gli fossero andate bene e le mie spalle per vedere se potessi dargli il mio cappotto. Ma Dio, tu hai fatto qualcosa di più grande per lui. Tu gli hai dato la vista e quanto è stato grato. Oh Dio, la sera seguente, vedendo quel palco pieno di vecchi cappotti e stracci e altro in cui quella povera gente si era avvolta per il vento freddo. Oh, come ti ringrazio, Signore, poiché beati coloro che sono affamati e assetati saranno saziati. Prego, Padre, che stasera, che questo piccolo gruppo qui afferri una nuova visione del Signore Gesù e della sua vicina venuta. Vediamo che ora siamo proprio alla fine dell'epoca della Chiesa di Laodicea. Prego per il fratello e la sorella Spinoza e per la loro grande opera e l'amore per te. Sapendo che ha portato avanti la riunione dopo la mia partenza e tu l'hai benedetto e gli zoppi hanno camminato, i ciechi visto, gli storpi. Oh, come tu hai guarito la gente in un grande risveglio. Così felice, Signore, che tu sei stato misericordioso verso quelle care persone indifese. Dio, vuoi rimandarci di nuovo? Ci piacerebbe molto andare, se è la tua volontà. Ora chiediamo misericordia per noi qui stasera e che lo Spirito Santo venga ed entri nella parola mentre cerchiamo di insegnare per edificare per un servizio di guarigione la prossima domenica sera. Prego, Signore, che gli zoppi camminino, i ciechi vedano e che il grande Spirito Santo si manifesti in modo meraviglioso. Aiutaci domani, Signore, con la trasmissione e la colazione degli uomini d'affari e dovunque ci troveremo, fa che potremo diffondere il sole di luce ai bisognosi. E chiamare coloro, Signore, che hanno fame e sete affinché siano saziati. Benedici la parola per i nostri cuori stasera, mentre siamo in comunione, nel nome di Gesù. Amen. Ora, stasera cercheremo di continuare il nostro studio nel libro di Genesi. Se fischio un poco, io ho rotto un angolo di un dente oggi e quindi mi dà una sensazione un po' strana in alto quando cerco di parlare. Così, ora noi... Stavo edificando per un prossimo servizio di guarigione per questa prossima domenica sera. E ora, domani sera, se il Signore vuole, finiremo a Sodoma o sul monte dove Abraham portò suo figlio per il sacrificio. Penso che sarà una bella lezione per portarci in quel servizio di guarigione per domenica, perché là esprime veramente, proprio esattamente come sarà in questo giorno. E ieri sera io, molte volte parlando, tagliando, non intendo ferire, io intendo solo ancorare una parola, vedete, perché è un tempo in cui sono zelante per la Chiesa. Io lo sono, io quando vedo la Chiesa allontanarsi nel mondo mi fa proprio a pezzi, non riesco proprio a stare fermo. Ora, non intendo essere diverso, Dio lo sa, non intendo essere diverso, vi amo troppo per questo, per essere diverso. Ma quando io vedo le cose e so che è la verità, allora io c'è proprio qualcosa in me, non riesco a stare in silenzio, devo proprio parlarne, perché è comunque. Comunque parlo solo per ispirazione, così io non intendo ferire, ma io voglio che lo riceviate in questo modo. E ora, per farvi capire, siamo tutti d'accordo sul fatto che viviamo nell'epoca della Chiesa di Laodicea. Lo sappiamo tutti. Ora, ricordate, nell'epoca della Chiesa di Laodicea, l'unica epoca di tutte l'ora in cui Gesù fu messo fuori dalla sua stessa Chiesa, bussando alla porta e cercando di rientrare. Ed è quello che abbiamo fatto proprio esattamente. Questo è quello che i gruppi pentecostali hanno fatto, perché sono sempre le chiese. In ogni epoca è sempre stata una chiesa pentecostale. Se domani ascolterete la trasmissione parlerò su questo e così scoprirete se non è giusto. È sempre così. Quando sentiamo parlare della Chiesa, quando se ne parla della Bibbia, è la Chiesa pentecostale. Non ha mai mancato di esserlo. C'è stata una piccola minoranza pentecostale tutto il tempo in ogni epoca. E se prenderete la storia, il fratello Paul Boyd, che conosco, un mio amico, è qui da qualche parte, sì. Ti ringrazio, fratello Paul, per quel libro meraviglioso che mi hai mandato. E ho preso il Concilio Niceno, Preniceno, il Concilio Niceno, e molti di questi altri ministri sono molto più quotati o sono molto più esperti su questo di quanto lo sia io. Ma fu al Concilio Niceno, fu quel residuo pentecostale che fece uscire a forza, introdussero le loro idee, dove la Chiesa, la dottrina dei Nicolaiti, che prima era solo un piccolo detto tra di loro. Era Nico, è una parola che significa conquistare, Laitia, significa conquistare i Laitia. In altre parole, presero tutto lo spirito dalla congregazione, i laici, e ne fecero un uomo santo, che il popolo non è santo, quindi il santo prete, il santo vescovo o qualcosa. E Nico conquistare i Laitia e farne un uomo solo. Così sarebbero entrati tutti e avrebbero costituito la Chiesa in cui pagare e così via. Un solo uomo poteva essere l'intercessore per perdonare i peccati. Ma questo non è il rimedio di Dio. Dio non si occupa di noi come Chiesa, Egli si occupa di noi come individui. Così lo Spirito Santo è nei laici, come esso è quassù o in qualsiasi luogo. E scopriamo che in questo, a quel tempo, tolsero lo Spirito Santo dalla Chiesa e unirono la Chiesa e lo Stato. E Costantino non era un convertito, un uomo che faceva quelle cose. Lui era proprio come Acab, era un politico. Prese solo la Roma pagana e la Roma cristiana e le unì insieme e prese le superstizioni cristiane e le cerimonie pagane e le legò insieme e ne fece una religione universale per rafforzare il suo regno. Lui non fu convertito, le cose che fece dimostrarono che non lo era. Quindi lui, non sono il suo giudice naturalmente, ma lo prendo proprio dal modo in cui la storia lo dice. E poi, eccola, passare attraverso l'epoca oscura, la Chiesa lo fece. Poi si uscì con Martin Lutero, poi con John Wesley, poi di nuovo a Pentecoste. È sempre stata una Chiesa pentecostale. E guardate giù attraverso quelle epoche, quando prendete dopo San Paolo della Chiesa Efesina, poi prendete Ireneo della prossima epoca della Chiesa, San Martino nella prossima, Columba nella seguente, poi Lutero, Wesley E fino a quest'ultimo giorno, ora stiamo aspettando un grande messaggero nell'ultimo giorno che sarà la venuta di Elia per la seconda volta. È magnifico! Se notate, Gesù disse, se state guardando, abbiamo tante cose del genere, dovete stare attenti a quello che dite, perché tutti sono Elia. Ora lo abbiamo ovunque tutto il resto, ma quello è sbagliato, è tanto sbagliato quanto può esserlo. E così noterete nella rivela in Malachia l'ultimo profeta, nell'ultima parte del quarto capitolo disse, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, vi manderò il profeta Elia. Ora guardate, ed egli volgerà i cuori dei figli, i cuori dei padri verso i figli e i cuori dei figli verso i padri. Ora, se guardate, i discepoli gli chiesero, quando avverranno queste cose? Perché lo era? Dissero che Elia deve venire prima. Egli disse, egli è già venuto. Gesù disse, egli fecero ciò che fu scritto. E capirono che egli parlava di Giovanni Battista. Era lui l'Elia, è vero. Ma guardate, là c'è una venuta composta. Non potrebbe essere il vero Elia che doveva essere, perché quando questo Elia verrà, sarà quando egli brucerà la terra con e i giusti cammineranno sulle ceneri dei malvagi. Vedete, dovrebbe essere e quindi quello non era l'Elia, è il messaggero del terzo capitolo di Malachia. Ecco, io mando il mio messaggero davanti al mio volto. Quello era l'Elia. E notate qui, il primo Elia che doveva venire avrebbe rivolto il cuore dei figli verso i padri o il cuore dei padri verso i figli. Vedete i vecchi padri, i patriarchi, i vecchi ortodossi, i legalisti, la legge. Egli li rivolse di nuovo alla la fede dei padri, qui verso i figli, i cuori dei figli. Questo nuovo messaggio che Giovanni predicava, vedete, del Messia in arrivo fra breve, rivolse i cuori a questo. Ma guardate la prossima volta che Giovanni appare, rivolge i cuori dei figli alla fede dei padri, pentecostali. Così si tornerebbe al messaggio originale. E noi saprete quando arriverà. Sarà un restauro per mandare quella tiepida chiesa di Laodicea di nuovo là, a quella fede originale passata. Sì, Signore, e sarà unto per farlo. Quando arriverà questo Elia, lui sarà un profeta. Non risparmierà colpi, taglierà a destra e a sinistra. Prendete il suo, prendete la natura di Elia. Considerate Elia. Vedete cos'era lui. E cos'era quando venne al tempo di Giovanni? Odiava le denominazioni. Voi farisei non pensate di dire dentro di voi, abbiamo Abram come nostro padre, perché Dio è capace da queste pietre di suscitare figli ad Abram. Così anche lì, entrambi odiavano le donne e donne immorali e le cose che facevano sbagliate. Guardate lì con Isabel, guardate Giovanni Battista con Erodiade, vedete? Entrambi uomini di zone selvagge, amavano i boschi all'aperto, vennero proprio fuori dai cespugli e mandarono un messaggio. Lui verrà sulla scena uno di questi giorni, ciò sì, e potrebbe non essere solo una persona, ma sarà un messaggio nella Chiesa. Lo Spirito Santo nella Chiesa per riportare quella fede di nuovo alla fede originale, esatto, perché gli riporterà i cuori dei figli verso i padri. La prima volta riportò i cuori dei padri verso i figli, questa volta i cuori dei figli verso i padri. Vedete? Ha preso la fede che avevano i padri e l'ha posta qui, sopra i figli, quelli che stavano entrando proprio in quel momento. E questa volta deve prendere quella stessa fede perché si sono allontanati dalla fede originale e rivolgerà la fede dei padri o i figli di nuovo verso i padri pentecostali. Un altro atti 2, proprio così, un altro. Parlerò di questo al mattino se il Signore vuole. Al principio non era così, alla colazione degli uomini d'affari cristiani. Il Signore, quella è la trasmissione, poi dopo voglio parlare sull'argomento. Momento di udire, credere e agire sulla parola di Dio. Ora, e domani sera poi saremo di nuovo qui per concludere questo studio della Genesi e domani sera, se il Signore vuole, vogliamo avere un servizio di guarigione per pregare di nuovo per i malati. Domenica sera. Ora, il motivo per cui lo Spirito Santo oggi rimprovererebbe e farebbe a pezzi la Chiesa, ricordate, l'epoca di Laodicea, egli dice, io riprendo tutti quelli che amo, io riprendo tutti quelli che amo. Grazie a Dio per il rimprovero. Un vero padre per metterci riga e farci uscire. Ho incontrato un... per caso oggi ho incontrato una signora e lei era molto arrabbiata per quello che ho detto l'altra sera sulle donne che indossano vestiti piccoli e corti. Non è bello che i cristiani lo facciano ed è assolutamente non scritturale. Lei ha detto, giovanotto, tu rovinerai il tuo ministero. Ho detto, oh no. No, se non lo faccio sarà rovinato, vedi? Lei ha detto, ho detto, sei colpevole? Lei ha detto, no signore, non porti i pantaloncini. Io ho detto, bene allora di cosa ti preoccupi? Lei ha detto, porti i pantaloni. Ho detto, è peggio. Ha detto, oh no, ha detto, è decente così. E ha detto, tu imponi come... Cosa farai con una donna fuori sul campo? Credo che sia il modo in cui l'ha detto. Ha detto, sì, andare a cavallo. Ha detto, fuori con mio marito per aiutare a radunare del bestiame. Pensi che dovrei indossare una gonna? Dato che sei... Ho detto, non dovresti essere là fuori in primo luogo. Ecco qual è il problema. Le donne stanno cercando di prendere il lavoro degli uomini ora. Abbiamo così tanti uomini senza lavoro, giusto? È vero, ha detto che ne è del giardino quando stai sradicando le cose, un giardino con un vestito addosso, non pensi che sarebbe meglio con i pantaloni? Ho detto no signora, mia moglie non ha problemi in merito e nemmeno mia madre ne aveva, non penso ne avrai neanche tu, se solo ti prenderai cura di te stessa, ho detto io non se ha detto e i pantaloni sono sbagliati. Ho detto, la Bibbia ha detto che una donna che indossa qualsiasi indumento che appartiene all'uomo è un abomino agli occhi di Dio. È vero. Fratello, la scrittura è tutta qui. Obbediamo soltanto. Questo è tutto. Tutti quelli che amo li riprendo. Questo è quest'epoca. È giusto? Così. E poi la Bibbia ha detto anche in Ebrei il 12 capitolo e l'8 versetto. E se non possono sopportare e non accettano il rimprovero, sono illegittimi e non figli di Dio. Un uomo salta in aria. Una donna, non ho più intenzione di ascoltarlo, no, va bene, andate avanti, legittimi, proprio così. Ma un vero figlio di Dio riceverà la sua correzione dicendo, sì padre, è la tua parola, devo mettermi a posto ora, devo fare ciò che è giusto. Sapete che è la verità, non è così? Un illegittimo è colui che si tira sempre indietro, è la mosca nella minestra, così cercando proprio di sconvolgere qualcosa. Ma il vero figlio di Dio ammira essere rimproverato e rimesso in riga. Io, ma il mio vecchio padre non mi ha mai frustato una volta che io non abbia benedetto ogni frustata che mi ha dato per rendermi quello che, se non fosse stato per quello, ebbene, probabilmente io stesso sarei stato un rinnegato. Così io, questo è il problema con troppi piccoli ricchi e così via oggi. Li lasciate correre qui fuori e dimenarsi. Battono il piede la piccola Mary. Io non lo farò proprio. Lei ne avrebbe dovuto avere mia madre, proprio così. Sì, signore. C'è troppo ora nel lasciare che i bambini... Non c'è da stupirsi che ci sia la delinquenza giovanile. Sapete cosa l'ha causata? La delinquenza dei genitori. Ecco cosa l'ha fatta iniziare. Sì, signore. Non avete tenuto i vostri figli intorno a voi. Li lasciate uscire in questi posti e comportarsi male così. E lo approvate. Non c'è da stupirsi che siamo in un'epoca come quella attuale. Ora, queste cose sono impopolari. Questo è il motivo per cui il mio ministero non è cresciuto grande come quello degli altri. E se mai diventasse così, voglio Dio, abbattilo, in modo che possa arrivare al punto in cui posso davvero andare avanti e dire la verità. Io non appartengo a nessuna organizzazione, quindi posso dare colpi in ogni direzione io voglia. Vedete, non appartengo a nessun gruppo, quindi posso dire quello che voglio. Io appartengo solo a Cristo e posso proprio rimanere là. Non devo avere soldi, quindi ecco, eccolo, rimango proprio con ciò, così che ovunque Dio mi mandi, vado e lo abbatto nel modo in cui Egli mi dice e me ne vado via. vedete, e torna indietro di nuovo. Così io voglio, questo è il modo in cui lo voglio. Non voglio grandi obblighi dove si deve mendicare per denaro e supplicare per questo e raccogliere questo e portare avanti questo e questo grande tizio. Devo tenere la mia mente su Cristo. Andate, guardatevi dagli altri che lo fanno in mezzo a voi. In quanto a noi, diamoci alla parola di Dio e predichiamo restando con la verità e la rivelazione dello Spirito Santo e ciò che sta per accadere. Ora scopriamo, ora facciamo un breve antefatto su Abraham, ora. Ieri sera abbiamo scoperto che Abraham era solo un uomo comune, è giusto? Ora, questo è, oggi è, quando Dio benedice una persona, allora le persone pensano che debba essere molto strana, molto particolare. No, è solo un uomo comune. Lo rendete un sant'uomo, uno famoso che sia disceso attraverso generazioni di sant'uomini e deve essere ciò. No, non è così. La Bibbia disse che Elia era un uomo soggetto a passioni come siamo noi. Era solo un uomo. Abramo era solo un uomo comune che scese, un uomo anziano, scese da Babilonia, scese nella terra dei Caldei e nella città di Ur, solo un uomo comune, lui e sua moglie, probabilmente un povero allevatore, qualunque cosa facesse per vivere. E scopriamo che un giorno Dio gli parlò e gli disse che avrebbe avuto un figlio da sua moglie, e lui aveva 75 anni e lei ne aveva 65 al momento. Ora era ridicolo, radicale piuttosto, pensare che Dio dicesse ciò ad un uomo di 75 anni. Ma vedete, Dio fa quello che vuole e di solito fa le cose in un modo così terribilmente particolare. Ed egli vi fa agire in modo particolare ogni volta che obbedite alla sua parola, perché tutti quelli che vivono piamente in Cristo Gesù patiranno persecuzioni. Ma dovete venire proprio direttamente alla parola, non è un'interpretazione personale. Basta leggerla nel modo in cui è scritta e crederla nel modo in cui è scritta e il modo in cui siete supposti crederla. E se non ne dubitate, produrrà tutto ciò che ha promesso. Se potete avere la giusta attitudine mentale che Dio l'ha scritta, Dio l'ha detto, la promessa è mia, io ci credo. Guardatela avvenire, deve farlo, deve proprio avvenire. Ora scopriamo che Dio gli disse di separarsi ieri sera e di allontanarsi dai suoi parenti, lontano dalla sua gente. Ma Abraham, come un uomo comune, ora Dio non lo fece correre fuori indietro nella sua patria per farlo. Ma Abraham non fu mai benedetto da Dio finché non si separò da tutti i suoi parenti. Si portò dietro suo padre, ne portò altri insieme, portò suo nipote. E il vecchio si mise sempre di mezzo, finché alla fine Dio lo chiamò fuori dalla scena. E poi Lot, suo nipote, si sviò e scese a Sodoma e... E poi quando si separò da loro, allora Dio cominciò a parlargli della benedizione. Io, quello per cui egli l'avrebbe benedetto, mi piace così. Ora lo scopriamo in Genesi 13, 16, il Dio disse ad Abram, quando gli parlò del suo patto, disse, io ti moltiplicherò e la tua progenie sarà come la polvere le sabbie presso la riva del mare, come piccoli granelli di polvere sulla terra. La tua progenie sarà così, un padre di nazioni. E ora notiamo anche in Genesi 15, 5, quando egli confermò il patto o gliene parlò di nuovo, disse, e vai fuori, guarda in alto, puoi contare le stelle, come ci sono così tante stelle innumerevoli. Guarda, dalla polvere alle stelle, oh my, dalla terra, tomba alla gloria. Ricordata la vera progenie promessa di Abraham che venne attraverso Isacco, era Cristo. Ed egli è il giglio della valle, la luminosa stella del mattino, il più bello di 10.000 per la mia anima. Come guardiamo questo, come Dio dichiara nel suo grande sistema solare. Credete che Dio viva nel suo sistema solare? Credete che Egli abbia creato le stelle? Egli disse di averlo fatto. Come tutto è così perfettamente organizzato nel sistema solare? Guardate, dalla polvere qua giù sulla terra alle stelle in gloria. Gesù, la luminosa stella del mattino, il capo di tutto ciò. Egli è veramente la progenie che ha portato alla luce queste altre stelle attraverso di Lui. E scopriamo che noi, essendo morti in Cristo, siamo la progenie di Abraham e siamo eredi con il padre Abraham della promessa. Allora, se siamo la progenie di Abraham, scopriamo che dobbiamo avere la fede di Abraham, o noi non siamo la progenie di Abraham. E cos'è la progenie di Abraham? Lo Spirito Santo, amen, che viene attraverso Cristo Gesù. Che ci rende, quando riceviamo lo Spirito Santo, allora non siamo più gentili, ma siamo giudei. E il giudeo per nascita non è un giudeo. Paolo disse, ciò che è giudeo non lo è esteriormente, ma interiormente, che ha la fede di padre Abraham. E se siamo la progenie del padre Abraham, allora prendiamo ogni promessa fatta da Dio. Non importa quanto ridicola sembri, quanto un come non possa accadere, ma se Dio ha detto così, noi ci crediamo comunque. Ora, Abraham, quando avrebbe dovuto avere questo bambino? L'abbiamo analizzato ieri sera. Quando Sara avrebbe potuto dire dopo i primi 28 giorni, lui disse, come ti senti tesoro? Niente di diverso. Lodi a Dio, lo avremo comunque. E non diventò più debole, diventò sempre più forte. Sì, avremo comunque il bambino. Come fai a sapere che lo avremo? Ebbene, sei più vecchio, stai invecchiando, ebbene hai 75 anni, vivi con lei da quando aveva 18 anni o qualcosa del genere, sua sorellastra. E ora sai che è impossibile. Quando eri giovane, quando eri un giovane uomo, e forse quando lei aveva 18 anni e tu 28, c'erano 10 anni di differenza nella loro età. Ebbene, allora avresti dovuto avere il bambino se ne avessi avuto uno. Ma tutti questi anni, e ora lei è anni, anni, anni oltre alla menopausa, allora come farai ad avere il bambino? È impossibile! Ebbene, il dottore lo guarda, dice, il povero vecchio individuo è fuori testa, sai lui, c'è qualcosa che non va. Questo è quello che dicono ad ogni vera progenie di Abraham. Loro semplicemente, oh, non farlo, lascialo proprio stare. Non farà niente di male, è indifeso, ma sai, è anche senza speranza, pensano. Ma lui crede a Dio. Come potrebbe un uomo che aveva una promessa come Mosè che scende a prendere il controllo dell'Egitto? Un uomo con un bastone in mano. Sto scendendo per conquistarlo. Come fai a sapere che lo farai? Lo ha detto Dio, questo lo conclude. Esatto. Di nuovo la progenie di Abraham, vedete? Aveva la fede di Dio perché era una progenie di Abraham. E ora, ieri sera abbiamo scoperto che era Abraham finché Dio lo benedì e fece un patto con lui. E poi egli cambiò il suo nome da Abraham ad Abraham. Ed H-A-M faceva parte del nome di Dio. L'avete notato? È stato assorbito a fondo Abraham, Elohim. Vedete? Egli mise parte del nome di Dio perché Dio è padre di tutti ed egli rese il suo nome. Essendo Elohim, mise parte del suo nome con Abraham. Vedete? E lo rese un suo compagno attraverso la sua progenie. Egli avrebbe prodotto una progenie e benedetto ogni nazione della terra. Egli sarebbe stato il padre di molte nazioni. Abraham avrebbe riprodotto la fede di Elohim. H-E-M ed H-A-M. Ma lo rese parte del suo nome perché doveva essere il padre di molte nazioni. Oh, è così ricco! Vorrei che avessimo tutto il tempo. Potremmo prenderlo e leggere proprio versetto dopo versetto e analizzarlo. Vi dico, mi fa proprio saltare quasi al settimo cielo il pensare a quanto è perfetta quella Bibbia. Non c'è una scrittura che contraddica un'altra. Proprio tutta perfetta quanto può essere. Non c'è nessuna contraddizione nella Bibbia. Il tizio che lo dice, portatelo proprio qui. Non c'è una tale cosa come una contraddizione nella Bibbia che non possa essere messa a posto dalla parola di Dio. È così. Ora, è tutta piena di enigmi perché lui l'ha nascosta in questo modo per nasconderla agli occhi dei saggi e di intendenti e rivelarla ai fanciulli che avrebbero appreso. Sì. Ora, ho una moglie quanto la amo, la donna più dolce della terra per me. Ora non siamo e crediamo che Dio è amore. E se Dio è amore, allora ci ama così tanto che ha dato il suo unigenito figlio affinché potessimo essere salvati. Ora, quando vado all'estero, non chiamo la signora Branham dicendo, mia cara signora Branham, sto per fare un viaggio all'estero. Non avrai altri mariti mentre sono via. Non farai gli occhi dolci a nessuno mentre sono via. Non sarebbe, e se lei mi prendesse per la cravatta e dicesse, aspetta un attimo, signor Branham, non avrai altre mogli e né fidanzate mentre sei via. Ora, non sarebbe una casa quella? No, non è così. Se lo fosse, io avrei sempre timore e anche lei ne avrebbe. Ma il fatto è che io la amo e le dirò, tesoro, il Signore mi ha chiamato oltreoceano. Ebbene, grazie al Signore. Lei deve stare a casa, sapete, prendersi cura dei bambini. E poi cosa facciamo? Ci inginocchiamo sul pavimento e preghiamo. Portiamo i nostri bambini e preghiamo. E lei prega, Dio, prenditi cura di Bill. Io non posso essere molto d'aiuto, ma io farò tutto quello che posso qui con i bambini. E poi le do un bacio da Dio. Ciao tesoro, finché l'amo così, non preoccupatevi, finché lei mi ama così, non c'è preoccupazione al mondo, non è quello che sono costretto a fare, ma quello che faccio per amore. E questo è ciò che avviene per Dio, noi abbiamo smesso di fare queste cose, non perché diciamo, ebbene io non dovrei andare agli spettacoli fotografici, io non dovrei ballare, non dovrei fumare, non dovrei bere perché sono cristiano, non dovrei farlo eppure voglio farlo, tanto vale farlo. Eh? Quando amate Dio, voi lo fate per... non lo fate perché amate Dio, vedete? Ora, e se oltreoceano, se io tornassi e avessi portato fuori una signora e l'avessi portata fuori da qualche parte a cavallo, tornassi e la portassi dentro, dicessi buonanotte a te e così via, e io sapessi di doverlo dire a Meda, ebbene credo che mi perdonerebbe per questo. Io direi, Meda, io l'ho fatto, andrei a confessarlo e direi, l'ho fatto, mi dispiace di averlo fatto. Lei che direbbe Bill, ti perdonerò per questo, ma questo mi perseguiterebbe per il resto dei miei giorni. Quella povera piccola so cosa, quanto la amo. Non importa cosa io ho dovuto passare, non le farei del male per niente. La amo troppo, io, quello è il mio amore per lei, sì signore. Io vado via da casa, lontano dai miei figli, quando mi sanguina il cuore per essere là con loro. Il piccolo Joseph mi ha chiamato l'altro giorno mentre andavo via. Sa che a volte il cambiamento nell'acqua, a volte ci fa star male. È uscito, voleva venire con me così tanto. Aveva pianto tutta la mattina ed è uscito nel portico. Ha guardato fuori, ha raddrizzato la sua piccola figura e ha strofinato i suoi grandi occhi, ha guardato fuori. Ha detto, papà. Ho detto, sì, figliuolo. Ha detto, Dio ti benedica e possa tu non ammalarti mai. Solo 4 anni, piccolino. Oh, mai. Il piccolino vede visione d'ogni cosa. Io, un giorno, quando avrò finito, voglio prendere la mia Bibbia e darla a Joseph e dire, caro, rimani con essa. Non scendere a compromessi, resta proprio lì. Voglio che tu rimanga proprio fedele alla parola. è così, eccolo, è amore. Anche se so che se facessi qualcosa di sbagliato, credo che Dio mi perdonerebbe per questo. Ma oh, ma non vorrei ferire lui. Non vorrei fare nulla per ferirlo. Lo amo troppo. Ebbene, questo è il modo in cui dovremmo vivere per Dio, innamorati di Lui. Amore, proprio tanto amore che vi amiate l'uno l'altro. Gesù disse: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, quando vi amate l'un l'altro. Non perché siete metodisti o battisti o luterani o pentecostali, perché vi amate l'un l'altro. Ed è quello che ho sempre cercato di fare per far abbattere queste piccole mura mentali e stare lontano per poter dire che ci amiamo, vedete? Ma vedete, finché facciamo le cose che facciamo, lo troviamo lì come ombre nella Bibbia, dove lo fecero all'inizio. E vedete cosa avvenne a loro. E tutte queste sono successe come esempi, dice Ebrei. Ora scopriamo, ora è la stessa cosa. Ci allontaniamo e fredde e indifferenti e rimaniamo su questo monte per 40 anni invece di andare nella terra promessa. Così la polvere, dalla polvere alle stelle, dalla polvere della terra di cui siamo fatti alle stelle splendenti nella gloria. Coloro che conoscono il loro Dio faranno prodezze e risplenderanno come le stelle per sempre. Daniele 12. Sì, lo faranno. Pensate solo, quella stella mattutina non ha perso niente della sua bellezza da quando Dio l'ha appesa là nel sistema solare. Non ha perso niente della sua bellezza. Si spegnerà in miliardi e miliardi di anni e noi brilleremo ancora in gloria. Sì, Signore, è solo un campione, solo un esempio. Voglio dire qualcosa qui e ho timore di dirlo e Dio, va bene, fratello? Oh, ora bisogna stare attenti quando si è, soprattutto con le persone, loro fraintendono. Ora, io credo che i tre siano una trinità, sono in uno, come sappiamo. Ora, credo che Dio avesse tre Bibbie, se guarderete. Ora, la prima Bibbia che ha scritto è stata nei cieli, lo Zodiaco. Ora, so che si può andare in estremismi in questo, e si può andare in estremisti in qualsiasi altra cosa. Ma davvero, se notate lo Zodiaco, come inizia? Comincia la prima nello Zodiaco, è la Vergine. L'ultimo nello Zodiaco è Leo, il Leone. La prima venuta è la seconda venuta di Cristo. Una volta attraverso la Vergine, poi come leone della tribù di Giuda. Prendete i pesci incrociati attraverso quello, l'epoca del cancro che stiamo attraversando. Tutto ciò che è nei cieli dichiara Dio, certamente lo dichiara. E Dio, la gente doveva guardare in alto, rendersi conto che il loro Dio non è sulla terra ma è in cielo. Egli ha scritto la prima Bibbia. Ora, la seconda cosa che egli ha scritto, Enoch, ai tempi delle piramidi giù, in Egitto. Ci sono stato e forse molti uomini qui dentro e donne ci sono stati. Avete notato quelle piramidi? Non potremmo riprodurle. Sono troppo grandi, troppo gigantesche. Sono così geograficamente al centro della Terra. Non importa dove sia il Sole, non c'è mai ombra intorno ad esse. E hanno tonnellate e tonnellate e tonnellate di massi lassù, di cui una volta hanno discusso. Eravamo soliti discuterne a scuola di come l'hanno costruita. Ebbene il tizio, il mio opponente, disse: le hanno rotolate verso l'alto. Ebbene ho detto: quello è, ebbene non avrebbero potuto. So che non si può prendere un carro merci e scaricarlo e metterlo sul binario della ferrovia e metterci intorno abbastanza uomini per spingerlo. Non è scarico, non si può fare. L'ho visto provare troppe volte. Si può mettere una sola fila di uomini. La linea successiva deve spingere contro la schiena dell'uomo vicino. Come si fa a spingere un masso lassù, a mezzo isolato in aria che pesa 1000 tonnellate? Quello che avevano allora era l'energia atomica, proprio come ce l'hanno adesso, e la costruirono. Ed è quella che scosse il mondo fuori dalla sua orbita, perché lontano dal Sole, ma spostarono obliqua e portarono le piogge e distrussero il mondo con l'acqua. Questa volta rilanceranno la stessa cosa proprio direttamente nel Sole e la bruceranno di nuovo. È proprio quanto più perfetto possa essere. Ma notate nella costruzione della piramide, ora guardate questo, avete una banconota da un dollaro in tasca? Io credo di averne una. Allora se notate sul retro della vostra banconota da un dollaro, perché hanno scritto sulla piramide il grande sigillo? L'avete mai notato sul vostro dollaro americano? Il grande sigillo. Notate anche su quella piramide come inizia dal basso e continua a salire così, minoranza, minoranza. E avete notato la pietra di coronamento? Non è nemmeno su di essa, neanche la piramide è ricoperta. Perché? La pietra di coronamento fu rigettata. Gesù Cristo, il capo di essa. Proprio così. Ora notate, nell'epoca luterana, cosa abbiamo vissuto? Giustificazione, qua giù in fondo, piantando le pietre del fondamento. Lutero, Wesley, credevamo nella santificazione per entrare nella minoranza. Pentecoste, ancora il battesimo dello Spirito Santo su nella minoranza. Ma guardate, la Chiesa che esce proprio alla fine di essa, proprio alla fine di quella, quella Chiesa dovrà essere così perfettamente come il ministero di Gesù Cristo, al punto che quando viene quella pietra si poggia proprio dritta nell'incastro. Oh, alleluia! Oh, se potete afferrarlo e sapere di cosa sto parlando. Lo stesso ministero che Gesù Cristo compiva qui sulla terra quando torna, lo stesso ministero che aveva lui. La Pentecoste non dovrà allargarsi nell'organizzazione, ma modellarsi in Cristo finché la pietra della vetta e la Chiesa si incastreranno una nell'altra. E sono così cementate al punto che non si può neanche prendere una lama di rasoio e andare attorno e trovare la fessura dove furono poste insieme. Ed è così che la Chiesa deve arrivare, così simile a Cristo. E guardate cosa dobbiamo fare allora. Tagliare via, circoncidere, tagliare e formare ed essere modellata d'immagine di Gesù Cristo finché la Chiesa e la vetta non si incastrano proprio insieme. Guardate la mia mano su un'ombra sul muro. Quando è lontana da me, è sparsa. Mentre arriva, diventa più vicina. Non ci sono grandissime dita. Diventano sempre più piccole, 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 sempre più scure, 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 finché l'ombra, il negativo e il positivo diventano una cosa sola. Ed è così alla venuta. La Chiesa deve modellare se stessa finché non avrà macchia né ruga. Amen. Ecco quella seconda Bibbia. La terza è scritta su carta perché questa è la grande epoca istruttiva in cui viviamo e nessuna di esse contraddice l'altra. Così vedete il grande sistema solare parla di Cristo. Tutto ciò che vedete parla di Cristo se solo lo guardate. Guardate la Chiesa oggi nella sua condizione debole, sviata, tornata nel mondo. Quello parla di Cristo, esattamente quello che egli disse. Egli era alla porta e bussava. E quello, messo fuori, lo misero fuori organizzandosi e lo misero fuori. I nostri credi e così via, lo misero fuori. Ma egli stava ancora alla porta e bussava e diceva, io riprendo e castigo tutti quelli che amo. E così, cercando di abbatterli e di portarla ad un punto dove quando la grande pietra della vetta arriverà, il ministero che è nella Chiesa e la pietra della vetta si uniranno proprio subito come una calamita. Saranno suggellati proprio davvero insieme. Oh Dio, aiutaci ad avere... Ci sarà! Non preoccupatevi, ci sarà! Egli ha detto che ci sarà! Allora adattiamoci ad incontrare quella pietra angolare. Amiamo e proiettiamo le nostre vite in Cristo. E siamo sinceri e rimaniamo con la parola. Al punto che quando egli verrà, ci adatteremo proprio come il guanto alla mano, così, con lui. Oh, quella è la Chiesa che Dio sta aspettando. Sì, Signore. Ora, egli era, ci rendiamo conto dalla polvere ora, 13° capitolo fino al 15° capitolo. Ora lo scopriamo. L'abbiamo lasciato ieri sera dove aveva fatto una cosa meravigliosa. Abraham, suo fratello sviato Lot, era sceso a Sodoma ed era diventato un uomo importante laggiù ed era uscito dalla volontà del Signore. Allora dovremmo noi cercare un letto fiorito di tranquillità? Dovremmo chiedere la via facile? No, il vecchio scrittore era solito scrivere. Scrisse un cantico. Devo essere portato a casa in cielo su un comodo letto di fiori, mentre altri hanno combattuto per vincere il premio e navigato per mari di sangue. No, devo combattere se devo regnare. Accresci il mio coraggio, Signore. Eccolo. Non chiediamo cose facili. Oggi la Chiesa vuole solo addormentarsi e allontanarla con qualche tipo di piccola teologia, sapete? Sì, ci crediamo, sì, sei a posto. Unisciti alla Chiesa. È tutto quello che devi fare. Porta la tua lettera dal metodista, noi, Battisti. E se gli unitari non ti vorranno, noi della Trinità, sì. E quindi eccoci qui. Benedetto proprio il tuo piccolo cuore. Oh, fratello! Questi non sono cristiani? Questa è ibrida, una religione ibrida. Ho predicato su ciò non molto tempo fa. Tutto ciò che è ibrido è contaminato. E la religione che ha ibridato da questa Bibbia in organizzazione o denominazioni o credi di chiesa è ibrida. Ora, guardate, un ibrido produce un'arte più bella, un prodotto più bello. Prendete il grano, abbiamo il mais, mais ibrido, alcuni dei migliori mais che abbiamo mai avuto, ma non va bene. Prendete quel mais ibrido e piantatelo di nuovo, non può riprodursi di nuovo. Il miglior lavoratore che hanno è un mulo, sua madre era una cavalla e il padre era una piccola asina o un piccolo asino. E loro, quel mulo non può allevare un altro mulo, non può riprodursi di nuovo. E quello che abbiamo oggi è un mucchio di religione ibrida da muli, proprio così, incrociati fra metodista e battista e il pentecostale presbiteriano, al punto che non abbiamo niente. Se c'è qualcosa che detesto guardare è un vecchio mulo, lui non ha nessun affetto, rimane indietro, quella grande testa lunga, sapete, e gli parlate, dite, andiamo ragazzo, lui farà, i giorni dei miracoli sono passati, l'abbiamo imparato in seminario, non esiste il battesimo dello Spirito Santo. Nessun affetto. Non sa chi era il suo papà, non sa chi era la sua mamma e non può andare più lontano di quanto è andato in quel momento. Ma tutto ciò che ama è un buon ibrido cavallo, un buon cavallo registrato, un buon animale registrato. Oh, fratello, con l'albero genealogico. È così che mi piace la religione. Mi piace la vera religione pentecostale con l'albero genealogico. Possono dirti da dove vengono. Sanno chi era loro padre e loro madre. Non li vedete con i capelli tagliati e i vestiti in cui si viene riversati come una specie di salsiccia pelata o qualcosa del genere. Ora, fumando sigarette, sposando tre o quattro donne, correndo in giro a bere e comportandosi male, definendosi cristiani, loro non lo fanno. Questa è la Pentecoste ibrida che ha portato in una denominazione. Ma la vera Pentecoste sta sulla linea di fuoco. Prende posizione per Dio. Giusto? Ibrida, è così tanto ibrida in questo. L'America è andata così tanto sull'ibrido, al punto che la gente sta diventando ibrida. Sapete che dovete tornare all'originale. Ora, lasciate che vi mostri dove la scienza sostiene che veniamo dalla vita animale. Questo li demolisce se qualcosa genera. Genesi 1,26 ha detto, credo abbia detto, che ogni seme produca del suo genere. Ogni seme secondo il suo genere, e voi incrociate quel seme, non può riprodursi di nuovo. No, Signore, è finito quando... Questo dimostra che non ci siamo mai evoluti dalle scimmie e così via, migliorando sempre di più. No, Signore, non l'abbiamo fatto. Siamo semplicemente fatta d'immagine di Dio. Siamo figli e figlie di Dio. Sì, l'uomo e sua moglie sono una cosa sola. L'uomo, quando è stato creato all'inizio, era entrambi nel suo spirito, sia maschile che femminile. Lui era entrambi. Lui era maschio e femmina da solo. Ma quando Dio lo separò non andò. Una donna non è nella creazione originale. Lei è un prodotto derivato dell'uomo. Egli prese il corpo dal corpo dell'uomo e prese la parte femminile dal suo spirito e la mise in lei. E lei è femminile e lui è maschile. Quando vedete le donne come oggi in America che vogliono comportarsi come un uomo, c'è un pervertito là da qualche parte. Quando vedete un uomo così effeminato, ha paura di prendere posizione. Non mi piace proprio dirvi dove state tutte andando. Sei davvero un predicatore spaventato. Non voglio dire, oh mai, Dio vuole uomini, è così, vuole te se sei una donna, sii una signora, se sei un uomo, sii uomo. Non, ora ascoltate, è ibrido, si sta bloccando e, caro mio, questa costa ovest ne è piena, ovunque. Sapete perché? La civiltà ha viaggiato dall'est all'ovest e tutto è andato con essa. Gli indiani dissero che prima che l'uomo bianco arrivasse con le sue donne, con il suo whisky e con il suo peccato, loro vivevano una buona vita. Ma ecco arrivare l'uomo bianco, un uccisore, un assassino, e uccise il suo bisonte e tutto il resto, e poi il peccato contaminò e si è accumulato proprio qui contro questa costa ovest, al punto che è più alto dei cieli. È esattamente così, se andate oltre e tornate di nuovo ad est. Qua giù c'è un cimitero per predicatori. Guardate Paolo Rader e gli altri che sono morti qua giù. I'm Mike Pearson, tutti loro. Ho un fratello quassù che era un bravo piccolo predicatore. Quando è uscito qui è stato sconfitto. Ed è lassù in una setta, sangue, olio, ogni genere di roba che non è neanche scritturale. Dio abbi pietà, si parla di una moderna Sodoma, quando l'anno scorso c'è stato il 30% d'aumento di pervertiti e relazioni sessuali. Ricevo lettere di madri qui sulla costa per i loro figli che prendono ragazzi e vanno a vivere con loro in stanze, piangendo povere madri anziane per i loro figli. Ebbene, una vergogna! Qualcuno deve richiamare l'attenzione su ciò! Pentitevi o morirete, giusto? Tornate a Dio! Patetico! Dio sia misericordioso! Ora io non sto scusando il resto del mondo, il mondo intero è così, ma state proprio barcollando qui, cadendo dappertutto. Come ho detto, una volta andavamo a Parigi, ma ora Hollywood fornisce loro le loro mode. Le nostre donne sono diventate così pessime al punto che devono mandare la moda a Parigi per mostrare loro delle scoperte. Bontà divina, come avviene? E questa viene portata proprio nella nostra chiesa pentecostale. Dio abbi pietà, è una cosa vergognosa. Pentitevi o morirete. Proprio così, uscite da quel genere di cose. Modellati come il mondo. Ecco come voleva il re una volta. Volevano un re in Israele perché gli altri. Quel buon vecchio profeta si avvicinò a loro e disse: quando mai vi ho detto qualcosa nel nome del Signore che non sia successa? Quando mai ho preso i vostri soldi? Se volete un re ed essere come gli altri, state rifiutando Dio come vostro re. Quando prendete i credi invece della Bibbia, allora state prendendo la Chiesa come vostra salvezza. E Cristo è la vostra salvezza. Lo Spirito Santo guida e conduce la Chiesa. Dio non ha mai mandato vescovi e così via per guidare le Chiese o le denominazioni. Egli ha mandato lo Spirito Santo per gestire la Chiesa. L'idea di Dio su ciò, la sua idea, egli dovrebbe sapere. È Dio. Ora là lo troviamo. Dopo andò a cercare suo fratello sviato e portò indietro Lot. Cosa avvenne nel 14 capitolo? Appena portò indietro Lot, Lot avrebbe dovuto sapere di non entrare di nuovo in quel pantano. Ma ci tornò di nuovo dentro, come la strofa va al suo pantano, un cane al suo vomito, dice la Bibbia. Quello è esatto. Se ciò l'ha fatto star male abbastanza da vomitare la prima volta, lo farà star male di nuovo, vedete? Oh, come una strofa al suo pantano e come un cane al suo vomito, torna indietro. È proprio esatto. La Pentecoste che è stata portata fuori là in passato 40 anni fa ha fatto una chiesa della santità, una potenza per Dio. E vedete cosa vi hanno fatto i vostri credi la prima volta. Poi ci siete tornati di nuovo dentro. Lasciate che lo Spirito Santo prenda il controllo. Lasciate che Lui governi la Chiesa. Lasciatelo entrare. Non molto tempo fa sono stato rimproverato per questo in una delle colazioni degli uomini d'affari cristiani. Era una cena. Subito dopo che una sera in cui aveva parlato il fratello Roberts e io stavo parlando dopo di lui la sera dopo. E quando l'ho fatto ho parlato su questo. Come è avvenuto che queste cose di cui ho parlato su Dalila e Sansone? E così uno dei nostri fratelli si è alzato e ha detto: ebbene, fratello Branham, il nostro pastore ha detto che lo sanno, ma non possono dire nulla. Ha detto: se lo fanno la Chiesa li metterà subito fuori. Ho detto: che li metta fuori! Preferirei predicare a 5 persone piene di Spirito Santo che a un'intera nazione piena di calore mezzo sviato. Dite la verità. Proprio come sta arrivando la primavera, le vostre vecchie madri uccello usciranno fuori e deporranno le uova e faranno un nido e si libreranno sopra di esse. E lei, ecco come porta i suoi piccoli. Ebbene ora, se quella vecchia mamma uccello però potrebbe deporre un nido pieno di uova, e se lei non è stata con il compagno, non si schiuderanno, non sono fertili. Il flusso sanguigno viene dal sesso maschile. Sappiamo che l'emoglobina, il sangue, viene dall'uomo. Perché doveva essere così? Perché la donna produce l'ovulo, è un'incubatrice, ma non ha niente a che fare con il sangue del bambino. È per questo che prende sempre il nome del padre. È così che Dio lo formò. Gesù era, qualcuno ha detto, ma Gesù era un giudeo. Non lo era. Siamo stati salvati dal sangue giudeo. Non lo siamo. Egli non era né giudeo né gentile. Egli era Dio. Dio era suo padre. Dio creò quella cellula sanguigna senza nulla a che fare con nessun uomo, giudeo o gentile. Siamo salvati dal sangue dell'Emanuele. Tratto dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono ogni loro macchia di colpa. Non c'è nulla di ibrido in questo. È il reale vero sangue non contaminato dalla creazione di Dio stesso, senza alcun sesso in esso. L'uccello madre, lei potrebbe salire su questo nido e deporre. Lei può deporre davvero le uova. Così noi possiamo avere delle chiese, proprio come ha detto la nostra religione ibrida. Abbiamo una chiesa più bella di quella che avevamo prima. Oh, mai, è bellissima. L'ammiro, ma fratello, quando vedi le nostre donne e gli uomini nella nostra congregazione abbassarsi a quella vecchia fredda recitazione e pittura formale, e donne, ebbene, una volta era sbagliata. Che le donne pentecostali portassero la manicure e cos'è quella roba che si mettono in faccia? Qualunque cosa sia, era solito essere rossetto. Una volta era sbagliato che lo facessero, ma noto che ora lo fanno. Qual è il problema? Ascoltate, c'era solo una donna nella Bibbia che si è mai dipinta il volto, e quella era Isabel. Dio l'ha data in pasto ai cani per averlo fatto. Ora, quando vedete una donna con addosso un sacco di trucco, dite: come va, signorina, carne per cani? È esattamente quello che c'era nella Bibbia. Dio l'ha data in pasto ai cani, quindi egli ne ha fatto proprio carne per cane. È proprio così. Quello che ci serve è un risveglio pentecostale di stimolazione per pulire ogni cosa dal pulpito al pavimento della chiesa. Ripulire. Abbiamo bisogno di Cristo, fratello, sorella. Davvero. La vecchia mamma uccello posta là e si libra sopra quelle uova finché non diventa così debole da non poter volare via dal nido. Esatto, può girarle con riverenza e oh mai, sono mie, e coprirle e poi dire proprio bene, potrei andare a mangiare ma sono proprio arrivato al punto che devo partecipare all'associazione femminile, devo avere questo e l'altro. Vedete, finché non diventa così debole da non poter volare, ma se non si schiuderanno mai, sono morte, rimarranno proprio là e marciranno. Questo è il problema di molti dei nostri nipoti pentecostali. Dio non ha nipoti, come vi ho detto. Dio non ha nipoti, egli ha solo figli, figli e figlie. Ma noi pentecostali abbiamo portato dentro i nostri figli, li abbiamo messi sulla lista delle nascite e sono cresciuti. Erano pentecostali solo perché noi eravamo pentecostali. Sono nipoti, Dio non ne ha, solo figli e figlie. E quell'uovo, se quella vecchia mammocello può girarlo come vuole, non si schiuderà mai, rimarrà proprio là e marcirà. Ed ecco qual è il problema oggi nelle nostre chiese, il motivo per cui sono tutte divise in organizzazioni e diverse denominazioni. Li abbiamo fatte entrare tramite lettera e li abbiamo fatte entrare scuotendoli, perché erano bravi pagatori nella chiesa e aiutano a costruire grandi edifici belli e cose del genere. E non sanno di Dio più di quanto un 88 sappia della notte egiziana. Non crederanno nella guarigione divina, rifiutano lo Spirito Santo, loro litigano con voi perché sgridate le persone e cercate di metterle in riga. Sono morti, uova marce. La cosa migliore da fare è ripulire l'intero nido e ricominciare da capo. Mettere qualcuno in contatto con Cristo che vive e respira. Esattamente, giusto. Ripulite la chiesa, il nido, sterilizzatelo e soffumicatelo per bene e ricominciate da capo. È così. Prendete qualcuno che rimanga là sull'altare finché non farà breccia. Ieri sera ho fatto una chiamata all'altare, 3 o 4 peccatori sono corsi all'altare e ho dovuto supplicare la gente quasi in questa stessa chiesa di salire a pregare con quelle persone. Allora tu non gridate ai battisti, posso scendere in Kentucky e fare una chiamata all'altare, qualche ragazzo là fuori che mastica il suo cappello e sotto condanna si avvia verso l'altare, ci saranno 15 di quelle vecchie mamme intorno a lui da qualche parte. Provate. Ed ora lui non solo scende all'altare e dice io prendo Cristo mio Salvatore, si colpiscono a vicenda sulla schiena finché si fanno breccia, hanno qualcosa quando escono da là. Ciò di cui abbiamo bisogno è tornare indietro e apprendere da ciò che hanno i battisti. Ci serve un altro predicatore come Giovanni, che posa la sfascia alla radice dell'albero e si fa breccia, gettava la taglia e la getta nella fornace. Amen. Sì, dopo essere andato e aver riportato suo fratello, Abram, portò indietro suo fratello, poi tornò proprio indietro di nuovo nella stessa cosa, lo stesso pantano. Poi dopo quello Dio disse, Abram, disse, cosa farai per me, Signore? Andrò a, sono senza figli, non ho figli, e l'unico erede della mia casa è questo Eliezer di Damasco. Disse, ma non è lui il tuo erede. Ti ho promesso che avresti avuto un figlio da Sara. Ed è così che sarà. Dio stabilisce la sua parola. Essa non cambierà mai. Deve proprio rimanere così. Dio lo compie. E se siamo figli di Abraham, lo crediamo proprio così. Quello che Dio dice è così. Non c'è altro in merito. Ora, disse, come farò a saperlo, Signore? Oh, questa cosa bellissima, non mancatela ora, leggetela quando andrete a casa, la conferma del dono, ciò che egli gli avrebbe dato ora. Guardate cosa egli fece nel 15° capitolo. Abraham, egli lo chiamò fuori, disse, vai, prendimi una giovenca di 3 anni e portami una capra di 3 anni e una pecora di 3 anni e portale. E Abraham le tagliò a pezzi e le depose e disse, portami una tortora e un giovane piccione. Ma lui non fece, avete notato, non tagliò il piccione o la tortora, non lo divise, compì il sacrificio animale, lo fece, ma non lo fece con gli uccelli, non li tagliò. Perché? Dio non cambia mai il suo patto sulla guarigione divina, perché quella era la guarigione divina, la tortora o un giovane piccione. Tagliavano la testa e lasciavano gocciolare il sangue sul compagno, e poi il compagno veniva liberato e andava in giro sbattendo le ali e il sangue schizzava fuori gridando, santo, santo, santo il Signore. Quella è purificazione dalla lebbra, ciò che fecero per purificazione. Vedete, e questo è proprio un simbolo del nostro compagno Cristo che viene ucciso, il suo sangue su di noi e noi lo spargiamo sulla terra gridando, santo, 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 il compagno morto, Cristo che è morto al nostro posto. Ora, non tagliò in due gli uccelli, ma tagliò gli animali. Ora, ecco una bella immagine. Non voglio che ve la perdiate ora, classe, ma io non penso che farei bene a strappare quello. Strapperò questo. Bene, ora nel vecchio paese, di nuovo in Oriente, ora noi abbiamo diversi modi per stringere un patto. Cosa facciamo noi americani? Usciamo, diciamo, andiamo a mangiare qualcosa. Io voglio parlare tipo di una cosa di lavoro qui con il signor Borders, uno dei il manager della nostra campagna. Dico, signor Borders, vorrei parlare di alcune cose. E cosa facciamo? Usciamo e prendiamo un panino, una tazza di caffè o qualsiasi cosa facciamo. Ci sediamo là e parliamo un po', e poi ci alziamo, parliamo di quello che faremo, e io dico, ti piacerebbe farlo? Sì, e ci stringiamo la mano. È un patto, abbiamo fatto un patto, ci siamo fatti una promessa e ci siamo stretti la mano su ciò. Ecco come lo facciamo. Se dicessi al fratello qui, scenderò, terrò un risveglio per te, fratello, e lui dicesse, bene, potremmo sederci a tavola e parlare, e poi ci alzeremmo, e io direi, è concordato, ci stringiamo la mano, mettila qui, è un accordo, siamo d'accordo. Ora, avete mai saputo come fanno in Giappone? Parlano uno con l'altro e prendono un po' di sale da un orcio e lo gettano uno sull'altro. Quello è un conservante, un sapore, vedete? Un sale. Si cospargono di sale l'un l'altro quando fanno un patto l'un con l'altro. Ma al tempo di Abraham, quando facevano un patto l'un con l'altro, lo facevano diverso. Ora, quando facevano un patto l'un l'altro in Oriente, a quel tempo. Ora, guardate il modo in cui Abraham, Dio confermò questo patto proprio con lui, e osservate come egli lo fece. Egli prese la pecora e il sacrificio, lo tagliò in due e lo dispose là fuori. E ora, notate allora, Abraham guardava tenendo lontani gli uccelli da esso, mantenne netto il sacrificio. Oh, fratello, tieni lontani gli avvoltoi. È quello che sto cercando di fare ora. Tenete i vecchi avvoltoi mondani di Hollywood fuori dalla chiesa pentecostale. Teneteli fuori da lontano dalle nostre donne, lontano dai nostri fratelli e cose del genere. E potete avere tutte le grandi sciocche battute e altro che volete raccontare. Lasciategliela avere. Questo è il loro regno. Noi non siamo di questo mondo. Il nostro regno non è questo mondo. Viviamo qui come americani, ma la nostra anima è venuta dall'alto. Quando egli disse, chi crede in me ha vita eterna, quella vita eterna viene dalla parola Zoe, e Zoe è la stessa vita di Dio. Noi siamo parte della sua vita. Al principio era El, Elah, Elohim, l'onni esistente da sé. In lui c'erano attributi di essere un padre, di essere un salvatore, di essere un guaritore. E queste cose mostrano soltanto perché i suoi attributi, vedete, sono ciò che sono. Ecco cosa ci forma. Lui prima creò. Ebbene, egli non era Dio all'inizio, perché Dio è un oggetto di adorazione. Così egli creò gli angeli per poter essere Dio. E poi pose l'uomo sul libero arbitrio morale per la sua santità, e quando lo fece, allora l'uomo cadde. Allora egli diventò un salvatore. Vedete, sta solo mostrando i suoi attributi. Niente fuori linea. Sta proseguendo. Non pensate che il diavolo la faccia Dio. Egli è il capo. Egli sa dove si trova tutto. Proprio così. Lui sa dove si trova. Ebbene, dite voi, allora cosa stai facendo nella predicazione? Egli ci ha detto di andare a gettare la rete e di tirarli a riva. Egli sa qual è il pesce e qual è l'aragosta e quali sono i serpenti e le tartarughe palustri. Egli sa tutto di ciò, ma essi erano così all'inizio. Esatto, il nostro compito è solo quello di gettare la rete e tirarla fuori. Dire, eccoli qui, Signore. All'improvviso la vecchia signora ragno d'acqua seduta là per un po' dirà, non ci credo, il mio pastore non ci crede, e flop, flop, proprio di nuovo nel fango, proprio così. Fratello, quel tizio quando è uscito, se era un pesce dall'inizio, è un pesce alla fine della strada. Sì, signore, il suo nome era messo sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Egli disse, le mie pecore ascoltano la mia voce, non seguiranno uno straniero. Ascolteranno la parola, io riprendo e castigo tutti quelli che amo, abbi zelo e ravvediti e torna indietro. Questa è l'epoca, questo è il messaggio che stiamo ricevendo ora, torna indietro. I nostri spiriti entrano là dove c'è il santo e puro, il nostro cuore dovrebbe essere posto su, i nostri affetti sulle cose di lassù, dove c'è Dio, siamo figli di Dio, ora. Noteremo qui proprio fra poco. Ora, quando Abram tenne lontani tutti gli avvoltoi dal il sacrificio fino al tramonto, è quello che dobbiamo fare ora. Tenere lontani gli avvoltoi finché farà giorno, è tutto quello che posso dire. Sì, signore. Ora, guardate cos'è successo. E non appena venne, un sonno profondo scese su Abram. Vedete? Ora, sonno significa morte. E quando aprì gli occhi e guardò, c'era una fornace fumante. Ecco dove va ogni peccatore, dove tutti noi meritiamo di andare. Uscì una fornace fumante. Quello è l'inferno dove ogni uomo e donna che è nato nel peccato, formato nell'iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne, è esattamente dove meritiamo di andare. Ma notate, poi dopo quello venne una piccola luce bianca e questa piccola luce passò tra quei pezzi di sacrificio. Cosa stava facendo Dio? Facendo il suo patto con Abram. Oh, fratello, non per opere ora, ma per grazia. Niente che voi possiate fare. Egli sta mostrando ad Israele che egli salvò Israele proprio là, per grazia senza opere. Il patto di Abram non era Abram, se farai una certa cosa, io la farò. Disse, io l'ho compiuto. Dio intende che le persone vivano per grazia, non per legge. Diventiamo così legalisti che, ebbene, sarebbe sbagliato se fumassi, sarebbe sbagliato se avessi altre relazioni oltre a mia moglie. È amore, fratello. Non perché, se ami il tuo Dio, non farai alcuna cosa malvagia perché lo ami troppo. Non perché non dovrei farlo, è perché lo amate così tanto che non volete farlo. L'adoratore, una volta purificato, ha più coscienza o desiderio di peccare. Quando lui, una volta purificato nel sangue di Gesù Cristo, non ha più desiderio di peccare, le cose se ne vanno da lui. Lui non deve, alcuni di loro dicono, non ferisce la mia coscienza. Ebbene, alcune persone non hanno più coscienza di quanto un serpente abbia a fianchi. Quindi sappiamo che non esiste una cosa del genere. Non è comunque coscienza, è il vostro spirito, lo Spirito Santo di Dio. Eccovi, il vostro amore per Lui. Lo amate. Ora, notate, allora, come scrivevano un patto nei giorni antichi? Uccidevano il sacrificio. Ora, quella luce era Dio. Gli mostrava dove doveva andare. Dopo la sua morte doveva andare all'inferno. Ma oltre quello passò questa piccola luce bianca passando tra questi sacrifici. Ora, nell'Antico Testamento diciamo, vieni qui, fratello Borders. Ora, faremo un accordo, fratello Borders ed io, come l'Antico Testamento. Ora, la prima cosa che facciamo, ci sediamo qui e scrivo, farò una certa cosa. Questo è il mio accordo. Poi uccidiamo il sacrificio, lo apriamo, ci mettiamo tra il sacrificio, tu ed io. E facciamo un patto uno con l'altro. E poi quando lo facciamo, strappiamo questo. Ora torneremo in un certo tempo e tu terrai quella parte e io terrò questa. Ora eccoci qui. Ora, questo non può essere fatto con baciare. Non può, vedete? Perché è un foglio di carta e le lettere sono tagliate in questo modo e i piccoli filamenti altro. Deve combaciare perfettamente, esattamente. Egli disse, con questo saprai cos'è il mio patto, Abraham. Abraham, essendo spirituale, lo sapeva. Perché? Era esattamente ciò che Dio fece. Prese la sua progenie dal patto, poiché la vera progenie era quella promessa per fede. Uscì da Isacco, venne Cristo. Cristo era il patto di Dio e ciò che fece lo portò al Calvario proprio come fece Abraham con suo figlio pochi giorni dopo o qualche anno dopo essere nato. Cosa fece egli? Lo portò al Calvario e lo fece a pezzi. Amen. Lo fece a pezzi. Risorse il suo corpo il mattino di Pasqua e lo pose alla destra del suo trono. Ma lo Spirito che era in lui, e io lo rimandò giù alla Chiesa. Così la Chiesa, quando questo patto sarà portato alla sua piena efficacia, quando il patto sarà confermato con Dio, la Chiesa, la gente che entra in questo corpo qui per essere la sua sposa, sarà esattamente lo stesso Spirito che era su Cristo, facendo le stesse cose, lo stesso ministero, la stessa potenza. E si riunirà e sarà la stessa parola per parola, confermando il patto. Ora guardate oggi, guardate cosa vediamo oggi e lo scoprirete. Che cosa ho detto della piramide? Dovrà essere levigata e disposta così perfettamente, tutte le schegge ed ogni cosa, finché quella pietra angolare dovrà adattarsi perfettamente. Vedete? La pietra angolare rifiutata dovrà tornare indietro. Il patto, la vita che era in Cristo e nella Chiesa, lo Spirito Santo. Gesù disse ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io è un pronome personale. Io sarò con voi persino in voi fino alla fine del mondo e le opere che faccio io le farete anche voi. Non lo vedete? Ciò che ha confermato il patto della Chiesa è colui che ha lo Spirito Santo. Quello è il noi che siamo morti in Cristo, diventiamo progenie di Abramo e siamo eredi con lui secondo la promessa. E se non avete mai ricevuto lo Spirito Santo, non siete mai entrati nel patto di Dio. Uno dei miei fratelli battisti è venuto da me non molto tempo fa su un certo fratello. Ha scritto nella Voice of Healing di due angeli che scesero con piume morbide e li ha toccati. Essi lo hanno portato su fino a Dio Padre. E ha detto, che ne di questo, Billy? Ho detto, ora aspetta un minuto. Non ho mai scritto quell'articolo. Non ho niente a che fare con questo. Ha detto, vedo che ti sei allontanato dalla buona vecchia scrittura fondamentale. Ho detto, no signore, sono proprio con essa. Ha detto, Billy, vuoi dirmi che pensi che quelle persone pentecostali hanno qualcosa di diverso da noi battisti? Ho detto, no, hanno solo di più di quello che avete voi. Vedi, ho detto, ecco cos'è, ne hanno solo di più. Qui non molto tempo fa ero su il dottor Egri, potrebbe essere qui stasera, decano del collegio Bethany, un collegio luterano. Mi ha scritto una lettera e come mi ha rimproverato, ha detto ho guidato per 15 miglia attraverso una tempesta di neve accecante per ascoltare un servitore di Dio e cosa ho trovato se non un indovino raffinato. Ha detto, e oh, mi ha proprio fatto a pezzi, ha detto, un uomo che parla alle persone come fai tu è la teologia più marcia che abbia mai sentito in vita mia. Ha detto, hai detto che Satana non guarisce. Ha detto, ora abbiamo una donna là fuori nella nostra comunità, ha uno spirito di evocazione. Indossa un grande grembiule, fa che le persone facciano cadere dei soldi là dentro e poi prende e tira fuori un po' di suoi capelli e pizzica le loro vene e mette insieme i capelli e il sangue e scende verso un ruscello dietro di lei, li getta dietro di sé. Comincia a camminare verso le persone. Se è costretta a voltarsi, la malattia torna sulle persone. Se non lo fa, viene cacciata via. E ha detto, noi guardiamo, circa il 20% di quelle persone vengono guarite. E poi tu stai al pulpito e dici che Satana non può guarire. Ebbene, io e lui non mi chiamava fratello. Ha detto, io predicavo prima che tu nascessi. E lui, oh, mi ha proprio dato una strigliata. Ho pensato, ebbene, ok, va bene così, lo apprezzo. Così ho pensato, con 22 pagine, dovrei rispondergli almeno una pagina in risposta per mostrargli la mia comunione. Così mi sono procurato un libricino e ho detto, ora, ho detto, caro fratello in Cristo, ho detto, saluti cristiani a te. Se un uomo ha predicato così a lungo, merita di essere rispettato se ha predicato il Vangelo, anche se è in errore. Ho detto, la prima cosa che voglio dire è che ti perdono per quello che hai detto. Ora, Gesù disse, la gente andava a vedere lui e compiva le stesse cose che hai visto fare tu. Usciva e percepiva i pensieri della gente e diceva loro quello che era e cosa sarebbe stato e lo chiamarono un Belzebù, un indovino, un diavolo. E Gesù disse, vi perdonerò per questo, ma un giorno lo Spirito Santo verrà a compierlo e voi parlate contro quello. Non vi sarà mai perdonato. Quindi allora in questo mondo né nel mondo a venire. Ho detto, se questo fosse giusto, allora dove sono finiti i tuoi 50 anni di predicazione? Vedi? A cosa ti è servito? Sei perduto e non potrai mai essere salvato. Ho detto, ma io so che tu l'hai detto per ignoranza. Vedete, quindi giusto per pizzicarlo un po', per fargli capire che non eravamo all'oscuro. Così allora lui ha detto, e ho detto, ma l'idea di questo è quello che sto studiando, fratello mio. Ho detto, quello che mi colpisce è che tu dica che Satana può guarire. Ho detto, Gesù Cristo ha detto, se Satana può scacciare Satana, allora il suo regno è diviso contro se stesso. È vero. Gesù disse che non potrebbe guarire. Ora tu hai detto che può. E Gesù ha detto che non potrebbe. Quindi chi ha ragione? E gli ha detto che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia vera. Ho detto quindi allora Gesù ha ragione. E io accetto la sua parola, fratello mio. Ho detto ma ad ogni modo, ho detto certamente posso vedere dove arriva la guarigione. Ho detto ci sono persone nella nazione oggi chiamate guaritori divini. Vanno in giro a dire gloria o guarigione nella mia mano. La senti? No, non la senti. Senti la mano, non la guarigione. Gesù non ha mai detto l'avete sentito, ha detto l'avete creduto? Esatto. Non l'avete sentito? Tutte queste sensazioni, altro, fratello, è qualcosa di mitico, inventato. Non è la parola di Dio. Chi crede? Ecco dov'è, è fede nell'opera compiuta. Cristo è morto, vi ha guariti al Calvario. Egli vi ha salvati là. Dovete accettarlo per fede come facciamo tutti noi, giusto? Lo credete? Non devi stare là e battere e piangere tutta la notte. Potreste piangere finché non avete la testa grigia e stendervi sull'altare e morire. Finché non accettate quel sacrificio di sangue che Dio ha dato per voi, siete perduti. Non mi importa come vi sentite, non mi basta su come mi sento. Molte volte mi sento come se fossi molto indietro, ma la Bibbia ha detto che ho soddisfatto i requisiti di Dio. Gesù ha sconfitto il diavolo sulla parola e gli disse, se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre siano mutate in pane. Disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto. Egli lo sconfisse con la parola di Dio ed è così che noi lo sconfiggiamo e tramite la parola di Dio. Così dice il Signore. È corretto. Dite un indovino. Allora perché Dio ha detto se tra voi c'è uno spirituale o un profeta, quando parla e poi ciò che dice avviene, ascoltatelo, perché io sono con lui. Come possono tutte queste scritture essere portate fino a quest'ultimo giorno? Vedete, proprio non capiscono, vedete, non possono proprio capire. È una rivelazione di Dio tramite la sua parola. Vengono, non gli credettero quando egli venne. Non credono alla Chiesa oggi, quando essa prende vita in noi. Loro non ci credono perché non si allinea con la loro teologia, ma si allinea alla parola. Dio conferma la sua parola con segni che seguono. Quella è la rivendicazione. Se lui dice questo, e ciò avviene. Se noi predichiamo il battesimo dello Spirito Santo e qualcuno lo riceve, quello dimostra che è giusto. Ora, notate il dottor Igri, quando io ho parlato, ho detto, scritto questa lettera, ho detto, certo, sono stato in Africa e li ho visti guarire tramite un idolo di fango. Ho detto, sono stato a Lozelle, Lorena, in Francia, e li ho visti andare lassù da quella donna, qualche donna morta, e li ho visti guarire. Perché? Perché credono di avvicinarsi a Dio attraverso quell'idolo. Vedete? E Dio ha posto la guarigione divina sulla base della vostra fede. Questo è il motivo per cui egli non divise queste tortole altro. Vedete? È sulla vostra fede, se voi lo credete, e quelle persone pensano di avvicinarsi a Dio. Questi americani pensano di avvicinarsi a Dio attraverso un guaritore divino. L'africano pensa di avvicinarsi a Dio attraverso il suo stregone. Quella strega lassù dietro la tua casa. Quelle persone pensano di avvicinarsi a Dio. E Dio riconosce la loro fede, tutto qui. Ma ho detto, ne risponderanno il giorno del giudizio per cose simili. Ma ho detto, ciò che mi ha allarmato come decano luterano è stato basare la propria teologia su un'esperienza piuttosto della parola di Dio. Ho pensato di fargli sapere che non eravamo proprio degli idioti, vedete? Come baserebbe la sua esperienza sulla come baserebbe il suo insegnamento su un'esperienza, una donna che ha fatto qualcosa o un'altra, invece di ciò che Dio ha detto. Dio ha detto che Satana non può guarire e questo lo conclude per me, è vero. Sapete una cosa? Mi ha chiesto di uscire, ha detto, fratello Branham, ora siamo andati là e ne abbiamo avuti quasi tanti quanti sono qui per cena. Tutto il corpo studentesco era presente. Ha detto, ora, fratello Branham, ha detto, io voglio chiederti una cosa. Ha detto, non intendevo dire quello che ho detto, ma ha detto, abbiamo fame e sete di Dio qui. Ho detto, questo va bene, è ottimo, dottore. E lui ha detto, ecco cosa vogliamo, e se tutti voi volete scrivergli in merito a ciò, basta scrivere al dottor Egre, e cerco di pensare a quel Minneapolis, Minnesota, collegio Bethany. E così lui, e basta scrivere e chiederglielo, e lui ha detto, ebbene qui abbiamo sete di Dio. Ha detto, vogliamo Dio. E ha detto, abbiamo letto dei pentecostali. E ha detto, cosa ne pensi di loro? Ora, tu eri un battista. Ho detto, sì signore, lo ero. Ho detto, sono un battista pentecostale ora. E lui ha detto, sono un battista che ha ricevuto l'esperienza pentecostale. Vedi, ho detto, la Pentecoste, dottore, non è un'organizzazione. Non si può organizzare la Pentecoste. È un'esperienza. Esperienza, vedi, per il metodista, battista, cattolico e per tutti, è un'esperienza. Non si tratta solo di le assemblee, non sono le uniche ad avere lo Spirito Santo. Gli unitari non sono gli unici ad avere lo Spirito Santo. Il Four Square è chi lo vuole che venga. Questo è tutto. Gli è piaciuto quello e ho detto, ecco com'è. E lui ha detto, ebbene voglio chiederti una cosa. Ha detto, li ho visti scalciare sedie e buttare giù le luci delle finestre e cadere sul pavimento. Ho detto, sì signore. Ha detto, cos'è quello? Ho detto, lo Spirito Santo. Ha detto, lo Spirito Santo. Ho detto, sì, stanno facendo uscire il loro vapore, tutto dal fischietto, invece di riunirlo per far girare le ruote. Vedi, sì, non sanno proprio come... Vedi, se mai si riuscisse a farli fermare in un posto e mettere un po' di quella potenza nel vapore, nelle valvole, per fargli spingere il vagone e avere dei segni, prodigi, miracoli e un grande fuoco sull'anima come quello, andando avanti, compirebbero qualcosa. Vedete? Ho detto, ma lo fanno uscire tutto dal fischietto e questo è tutto quello che c'è. Ho detto, è abbastanza buono che hanno e dimostrano di avere comunque vapore. E così ha detto, ebbene, cosa pensi che abbiamo noi luterani? Ho pensato, oh, Signore, tu aiutami qui. E il Signore mi ha dato qualcosa. Perché hanno circa migliaia di acri di mais e altro che coltivano il corpo studentesco. Se non può pagarsi gli studi scolastici, allora lo può fare lavorando nelle fattorie. Così loro avevano questi grandi raccolti di mais là fuori. E ho detto, dottor Igri, un mattino ci fu un uomo che aveva dissodato il suo campo e aveva un gran bel campo di mais. E là aveva piantato del mais ed ogni mattina andava a cercare il mais. Finalmente una mattina andò, vide due piccole foglioline. Chiunque abbia mai coltivato del mais è il modo in cui spunta. E l'uomo ha detto, lodi a Dio per il mio raccolto di mais. Ho detto, ora, aveva un raccolto di mais? Ha detto, no. Ho detto, ma potenzialmente ce l'aveva. Vedi? Potenzialmente ce l'aveva. Ho detto, quelli eravate voi luterani nella prima riforma. Ho detto, alla fine ha continuato a crescere finché non è uscita un'infiorescenza. E quelli erano i metodisti. E i metodisti guardarono giù a voi luterani, dicendo, tutti voi non avete niente, noi crediamo nella santificazione, voi tutti credete solo nella giustificazione. Vedete, voi non ne fate neanche parte. Ma aspetta, all'improvviso, quell'infiorescenza è un polline. Doveva usare di nuovo la foglia. Così il polline è caduto nella foglia e ha dato alla luce una chiesa pentecostale. Ho detto, ciò era il grano originale, come quello andato nel terreno. Il chicco è uscito. Ho detto, abbiamo avuto un sacco di funghi sulla spiga, ma là ci sono anche alcuni chicchi. Ho detto, quello è giusto. Ho detto loro, abbiamo avuto un sacco di funghi su di essa, lo ammetto. Ma ho detto, è stato il chicco originale che è entrato. E ho detto, allora sai cosa ha detto la spiga? Ha detto, tu vecchia luterana e tu vecchia metodista, non siete proprio dentro. Ma ho detto, dopo tutto, la stessa vita che era nelle foglie ha formato l'infiorescenza e poi le foglie e l'infiorescenza hanno formato la spiga. Ho detto, l'unica cosa che è la chiesa pentecostale è una chiesa luterana avanzata. Amen. La stessa vita, ma in maggior quantità. Ecco qual è il problema stasera, fratello. Non cercare di tornare di nuovo alla radice. Sì, una vita, avanza, continua a salire. Questo è ciò che ho detto al mio fratello Battista. Ha detto fratello Branham, Abraham ha creduto al Signore e gli è stato imputato a giustizia. Ho detto, è esatto. Ha detto, fratello Branham, voglio farti una domanda. Questo dice, era un dottore, e io, un tonto. Così ha detto, voglio farti una domanda. Ha detto, cosa potrebbe fare un uomo oltre a credere? È tutto ciò che potrebbe fare. Ho detto, è così. Ha detto, allora se crediamo a Dio, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo quando crediamo. Ho detto, no, questo non si allinea all'insegnamento di Paolo. Ho detto, Paolo disse in Galati 1:8, se un angelo insegnasse qualcos'altro, che sia anatema. Paolo disse loro, Atti 19, disse, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Non quando avete creduto, ma da quando avete creduto. Noi abbiamo detto che non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Disse, allora come siete stati battezzati? Dissero, da Giovanni. Disse, lui battezzò solo a ravvedimento dicendo che dovreste credere a colui che doveva venire, non per la remissione dei peccati. E quando dirono questo, furono battezzati nel nome di Gesù Cristo e Paolo impose loro le mani e lo Spirito Santo venne su di loro e parlarono in lingue e profetizzarono. Ebbene, ha detto, cosa ne pensi? Ho detto, guarda, se dici di avere fede in Dio e lui non ha mai... Vedete, Abraham credette a Dio e poi Dio gli diede la circoncisione come segno o una conferma che egli aveva accettato la sua fede. E ho detto, se egli non ti ha ancora dato il battesimo dello Spirito Santo, egli non ti ha mai dato la conferma. Amen! Che sei la progenie di Abraham! E come veniamo suggellati per il regno di Dio? Efesini 4, 30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Amen. Tutti i ponti bruciati dietro di voi, non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete suggellati. Siete la progenie di Abramo fino al giorno della vostra redenzione. Oh, come mi piace Dio che dà la conferma di un segno che aveva ricevuto la sua fede. E cosa diceva su come egli avrebbe continuato questa fede della progenie? Egli fece pezzi Cristo, portò in alto il suo corpo e lo pose là come sacrificio di sangue, posto alla destra di Dio, facendo intercessioni sulla nostra confessione. Un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento della nostra infermità, lo stesso ieri, oggi e in eterno. E il suo spirito che era su di lui torna nella Chiesa compiendo le stesse opere che egli fece, portando avanti la stessa cosa, modellando la Chiesa affinché quella pietra della vetta un giorno venga su di essa. Alleluia! Oh, mi sento religioso. In ogni caso mi chiamerete santo rotolante, quindi tanto vale che iniziate. Eccolo lassù, quando vedo quell'unico uomo perfetto posto là, capo e governatore Dio su tutti, la cima dell'edificio posta là in quella piramide, quella grande maestra, grande potenza, grande Dio che scende dal cielo, posta, che si muove proprio in mezzo a queste pietre, posta là. E quando Lutero aveva solo una certa quantità di fede, Wesley ne aveva solo una certa quantità, Pentecoste ne aveva solo una certa quantità, ma egli sta unendo insieme quelle pietre dove si incastrano pietra su pietra. Alleluia! Lo vedo nella formazione. Dio che conferma per mezzo dello Spirito Santo di Dio, muovendosi nella Chiesa e compiendo le stesse opere e la vita che Gesù visse. Se un pesco produrrà pesche, se un melo produrrà mele, non mi interessa l'aspetto esteriore, mostra la vita all'interno di esso. È ciò che ne porta il frutto. Prendete una vite e ci mettete dentro la vita della zucca, produrrà zucche. E la cambiate al contrario, prendete una pianta di zucca e ci mettete dentro la vite dell'uva, produrrà uva. Qualunque sia la vita, non mi interessa che titolo abbia, metodista, battista, presbiteriano, pentecostale, qualunque sia, prendete la vita della zucca e mettetela nella vite, porterà zucche. Se questa è una chiesa pentecostale, avete vecchia vita di zucca in essa, tiratela fuori e fate tornare alla vaccinazione. Amen. Vedo che quassù avete alberi che portano 9 tipi di agrumi diversi. Li ho visti l'altro giorno in Arizona. C'era un albero di arance con limoni e tutti i tipi di agrumi, pompelmi. Ecco come Gesù ha detto: io sono la vite e voi i tralci. Esatto, e se il primo tralcio, ora ricordate, la vite non porta frutto, è il tralcio che porta frutto. Ora se quel primo tralcio spuntò e produsse una chiesa pentecostale, con essa scrissero un libro di Atti, se quel tralcio ne produrrà un altro, sarà lo stesso tipo di chiesa pentecostale. Avranno gli stessi segni e gli stessi prodigi. Ora, ma voi dite questi altri sono innestati. Che ne è dei metodisti? Che ne è dei battisti? Che ne è della cosiddetta Pentecoste? Viti innestate non portano il frutto. Ebbene, loro non si mettono qui fuori e si colonizzano. Siamo così e così. Non avremo niente a che fare con voi. Non è la vita di Cristo. Egli morì per salvare i suoi nemici, braccia aperte, persino pregò per loro. Lo sputo che gli scendeva dal volto e pregò affinché fossero salvati. Oh, sì! Vedete? Ma che cos'è? Cosa fa quel cosa? Fa quel che tipo di frutto porta quel limone innestato in quell'albero di arancio? Non porta arance, porta limoni. Ed è quello che fa la Chiesa. Produce metodisti, produce battisti, produce presbiteriani. Ma se quella vite di per sé fa spuntare un ramo, produrrà arance. Il suo originale esce da... Ma le chiese che sono state innestate là dentro prosperano e vivono e hanno il favore e la vita attraverso Cristo. ma il vero albero in sé è lo Spirito Santo che produce un uomo nato di nuovo, una donna nata di nuovo, una potenza della risurrezione che vive in loro. Vedete? Amen. Egli lo confermò, gli mostrò cosa avrebbe fatto, come avrebbe fatto a pezzi il suo stesso figlio. Risparmiò suo figlio qui in Genesi, Genesi 22:14. Troviamo che egli risparmiò suo figlio là, mostrandogli cosa avrebbe fatto, la sua croce sulla sua schiena. Lo prenderemo domani sera mentre sale al Calvario. Non mancatelo. Ora notate, ora otterremo un'altra affermazione qui. Vedo che ho circa 3 minuti. Ora, nel 17° capitolo prendiamo questo. Questo è bellissimo. Guardate, 3 volte egli fece menzione della conferma del patto. Genesi 13:14. Quando si separò, obbedì, allora egli gli disse, io ti renderò come le sabbie della riva del mare. Poi Genesi 15, qui, come le stelle del cielo, Genesi 17:1, egli gli apparve dopo la grande prova, dove Sara era andata fuori linea. Dio avrebbe ucciso Sara. Oh, ecco una cosa meravigliosa. Quando lui dubitò, quando Sara dubitò Dio si sarebbe sbarazzato di lei. Ma egli non poteva farlo. Perché? Lei era parte di Abraham. Ecco il motivo per cui quando sbagliamo Dio ci ucciderebbe. Non potrei mai venire qui a predicare un risveglio. Nessun altro predicatore potrebbe. Non avreste mai un risveglio. Sareste tagliati fuori per sempre. Ma egli non può farlo. Se lo fa, taglia fuori il suo stesso figlio. Vedete? Perché la moglie è parte del marito. Non sono più due, sono uno. Quindi egli non avrebbe potuto ferire Sara senza ferire Abraham. Sì, egli dovette includere Sara. Ecco come Dio fa con noi. I nostri peccati, egli ci avrebbe abbandonati molto tempo fa, ma siamo in Cristo. Amen. Vedete, così egli ci perdona i nostri peccati. Sara tutti i suoi errori, e dopo che Abraham ebbe superato quella grande prova ed ebbe questo figlio di Ismaele che era assolutamente Dio, gli disse di ascoltare Sara, ma... egli produsse questo figlio dopo quella grande prova. Poi egli lo incontrò e il 17° capitolo della Genesi, segnatelo e leggetelo quando arrivate a casa. Non ho tempo per arrivarci che solo un momento. Egli gli apparve nel nome di Dio Onnipotente. Onnipotente deriva dalla parola ebraica di El Shaddai. Shaddai, Shad significa il seno di una donna. Shaddai è un plurale, due. Poi egli gli apparve, io sono il Dio Petruto. Oh, che consolazione per un uomo anziano. Come avrò questo bambino, Signore? Ho 100 anni. Aveva 99 anni. Così ha detto, come io, un uomo anziano, e la mia donna qui da cui tu mi hai detto che avrei avuto il bambino, lei ha 90 anni e io ho 89, lei sarebbe, e io ho 99 anni. Come posso? Ma io sono il Petruto, sia il Nuovo che l'Antico Testamento. Sono stato ferito per le tue trasgressioni, per le mie lividure sei stato guarito. Oh, il Petruto, a cosa serve il seno? Per il bambino che si agita. Prendete il bambino che sta male e si agita. La madre lo prende e lo mette sul suo seno. Trae la forza della madre nutrendosi. Torna in salute nutrendosi. Ora, se siamo tutti paralizzati dal peccato e siamo usciti con le mode di Hollywood, perché non andare da El Shaddai? Quanti vorrebbero vedere qui una vera chiesa piena di Spirito Santo? Proprio la potenza di Dio? Certo! Ebbene, cosa facciamo noi? Ebbene, egli è El Shaddai, il Petruto. Se volete salvezza, appoggiatevi al suo seno e traete la vostra forza spirituale nutrendovi dalla sua parola. Ecco il suo seno, sia il Nuovo che l'Antico Testamento. Sedetevi, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo stesso latte che viene da un seno della madre viene dall'altro, proprio esattamente. ma sono solo due fasi diverse di ciò. Egli fu ferito, se siete malati, perché non vi aggrappate al suo seno di promessa? Sono stato ferito per le tue trasgressioni, per le mie lividure sei stato guarito. Di cosa avete bisogno stasera? Appoggiatevi al suo seno. E un'altra cosa avete notato, egli, il significa il forte, Shaddai, il sufficiente, il donatore di vita, l'onnipotente, il forte. Abraham hai 100 anni, vecchio e debole, ma io sono la tua forza. Che il piccolo bambino quando allatta non solo, ma viene soddisfatto. Vedete? Il bambino viene soddisfatto al seno della madre. Può gridare, gli fa male la pancia e scalciare. E la sua poca forza è tutta finita, ma si sdraierà proprio al seno della sua piccola madre. Così. E smette di piangere. Annusa, si nutre, prosegue. Andrà tutto bene. Perché? Perché è soddisfatto. E quando posso mostrarvi in questa Bibbia che egli perdona tutta la nostra iniquità, oh Dio, guarisce tutte le nostre malattie. Lasciatemi solo afferrare quella promessa e dire, Padre Dio, sono debole, ho bisogno di te, so che tu mantieni la tua parola, tu sei El Shaddai, ti credo, Signore, riempimi del tuo spirito, lavami nel tuo sangue, riportami indietro, oh Signore, e mettimi alla prova, fammi appoggiare al seno, io sono tuo figlio, sono nato da te, ma sono diventato debole, ma tu sei il mio donatore di forza. Hai promesso che l'avresti fatto e io rimarrò proprio qui, Signore, e sarò soddisfatto che tu mi riempirai del tuo spirito, mi laverai nel tuo sangue, togli via tutta la mia condanna, guarisci il mio corpo e fammi stare bene. Che promessa è il confermare la sua promessa ad Abraham? Sono El Shaddai. Ebbene, fratello Brennan, io sono una prostituta, sono un ubriacone, sono un alcolizzato, sono tutte queste, non mi interessa cosa tu sia, vieni proprio da El Shaddai. Se la tua forza e tutte le tue speranze sono finite, gli alcolisti anonimi ti hanno abbandonato, il medico ti ha abbandonato, non c'è niente che si possa fare per te, egli è El Shaddai, il forte. Appoggiati al suo seno e nutriti soltanto e sii soddisfatto. Lui lo porterà a compimento. Non lo amerai? Io l'amo. Perché non dovrei? Io l'amo. Perché per primo mi mia salvezza alla croce del Calvario. Chiniamo i capi ora mentre cantiamo piano. Io, molto tranquilli e riverenti, io l'amo. Ora lasciate che lo Spirito Santo vi parli, perché eccolo, sapete che egli vi ha invitati, se siete agitati, non sapete proprio dove vi trovate, dite, appartengo alla Chiesa e a qui. Non so a quale denominazione appartenere. Non vuoi venire adesso da El Shaddai? Ho cercato a lungo lo Spirito Santo, fratello Branham, ma stasera vengo. Alzate le mani e dite, prega per me, fratello Branham, sto arrivando. Dio ti benedica, figliolo. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, signore. Dio ti benedica, fratello. Io l'amo. Ora questa non è una storia di finzione, questo è vero, lo Spirito Santo è qui. Sei un peccatore, vorresti che Dio ti salvasse stasera? Alza la mano, di, prega per me. E a questo Dio ti benedica, fratello. Non potresti alzare la mano se egli non... Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. Croce del Calvario. Cantiamolo sommessamente. Ora, mentre lo cantate sommessamente, voglio che vi giriate. Stringiate la mano a qualcuno vicino a voi e diciate, prega per me, fratello o sorella. A chiunque stringiate la mano, qualcuno che è seduto vicino a voi, diciate, prega per me. Davvero piano ora. Perché... Proprio così dolcemente voi, metodisti, battisti, tutti insieme. Prega per me, fratello, prega per me. E acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora pregate. Avete detto che avreste pregato per il vostro vicino. Ora pregate per lui. Signore, fammi incontrare quell'uomo a cui ho stretto la mano, o quella donna, fammeli incontrare in gloria, Signore. Se la loro anima non è a posto, fa che sia a posto, Signore. È seduto qui vicino a me stasera. Lei è seduta qui. Lei sta pregando per me o lui sta pregando per me. Aiutami, Signore, aiutami. E acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora, mentre pregate, chiedete a Dio, se siete malati, perché non imponete la mano su qualcuno seduto vicino a voi e pregate per loro? Lasciateli. Voi non... Ora, voi pregate per loro, loro pregheranno per te. Imponete la mano uno sull'altro ora. Ora avete confessato che volevate lo Spirito Santo, volevate salvezza. Ora, se volete guarigione, imponete le mani uno sull'altro. Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, guariranno. Non volete imporre le mani uno sull'altro se siete credenti dicendo, Signore, guarisci questa donna seduta vicino a me. Guarisci quest'uomo, stanno pregando per me, Signore. Voglio che preghino per me, così io impongo le mani su di loro. Dio risponda alla vostra preghiera. Proprio così, pregate uno per l'altro, confessate le vostre colpe uno all'altro e pregate uno per l'altro affinché possiate essere guariti, perché l'efficace fervente preghiera di un uomo giusto giova molto. Guariscili, Signore. Pastore, vieni qui e concludi questa preghiera. Mentre pregate uno per l'altro, continuate proprio a pregare. Chiederò al pastore di guidarci in preghiera. Dio vi benedica.